Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Rituali sciamanici, assunzioni di tisane a base di piante come l'ayahuasca con effetti psicotropi illegali in Italia, ma anche altri riti come il cambò, l'immissione nel corpo di una sostanza allucinogena prelevata da una rana amazzonica. Una o due giorni nell'abbazia di Vidor che avrebbe previsto la presenza di un santone direttamente dal Sud America e poi il via alla cerimonia per purificare corpo e mente ascoltando la musica New Age con una frequenza di 432 Hz. Ma qualcosa è andato storto. Alex, intorno alle 3 del mattino, ha gridato, poi è uscito dalla stanza correndo, forse sotto l'effetto di queste sostanze. Dove sia andato, cosa sia successo, sarà difficile da ricostruire.
Diciamo che il caso di cronaca nera del giorno, oggi tutti i quotidiani dedicano pagine al caso di Alex Marangon, ragazzo che è stato trovato morto sul greto del Piave, provincia di Treviso, ragazzo 25enne che nella notte tra sabato e domenica aveva partecipato a questo rituale sciamanico a base di musica, infusi particolari, non so esattamente se abbia assunto ayahuasca o sostanze simili. Da dire, questa sostanza in Italia è illegale dal febbraio del 22. Non si può usare, però pare che ci sia ancora un vasto uso a fini religiosi di questo tipo di preparato. Ora non entro nel fatto di cronaca, che è molto controverso, il cadavere del ragazzo ritrovato poi risultato vittima di un pestaggio, di qualcuno l'ha picchiato. Questa mattina ho sentito la notizia poco fa al giornale radio, i due operatori che venivano dalla Latino America, in questo caso serve un curandero, serve un tramite, serve uno sciamano, serve una persona iniziata che spieghi l'uso di queste sostanze corrosive e che sia finalizzato comunque a un'apertura spirituale, a una crescita, a un'illuminazione. Non entro in merito, non sono nemmeno di quelle persone che esprimono scetticismo di maniera, ci sono tante maniere per cercare la propria strada, chi la cerca nella macerazione, nella preghiera, chi la cerca nella cupidigia e nella lussuria, chi la cerca attraverso varie forme di religione, chi si accontenta della religione che gli hanno insegnato quando è nato, per lui quella è l'unica, chi invece cerca dei filoni particolari. Quando si entra in filoni che non appartengono, diciamo, alle nostre latitudini, bisogna tenere conto che comunque la conformazione delle persone, la conformazione dei luoghi, la storia, la visione della vita delle persone da cui importiamo alcuni culti è diversa dalla nostra, quindi ci vuole una capacità di capire, di adattarsi, e non sempre questo è possibile. Parlo per tutte le pratiche orientali che per anni sono state importate alle nostre latitudini, e parlo anche per questo filone, diciamo, di culto sciamanico che è presente in tutta Europa. Ci sono persone che praticano lo sciamanesimo, un esperto spiegherà meglio di cosa si tratti. Lo sciamanesimo non può essere assimilato a una religione, è una maniera di entrare in contatto con una realtà separata rispetto a quella che noi percepiamo con i nostri sensi, consideriamo come unica realtà possibile. Entrare in contatto con questa realtà dà magari delle risposte sulle domande più profonde che ci facciamo, magari semplicemente fa andare via di testa, se non si è nel filone giusto, con il controllo giusto e nella pratica corretta, o se l'approccio alla pratica è semplicemente quello di fare un'esperienza nuova, diversa, strana, singolare o allucinatoria, ci possono essere anche delle conseguenze dal punto di vista dell'equilibrio e della psiche. Detto questo, oggi invito il pubblico a parlarmi proprio di cosa sa e cosa immagina, ho sentito dire, di questa sorta di culto che si pratica anche alle nostre latitudini. Mi interessa sapere esattamente come ci si accosta a questo tipo di pratica, cosa spinge verso questo tipo di pratica, soprattutto cosa si fa. Cosa si fa naturalmente di legalmente accettabile. Fino a qualche anno fa c'erano molte associazioni che pubblicizzavano anche in rete la possibilità di fare degli stage dove c'era la pratica della ayahuasca, e oggi non si può fare più perché la sostanza è proibita. Molto velocemente, non è che sia proibita in tutta Europa, in alcuni paesi anche d'Europa è ammessa come oggetto di culto religioso, in altri paesi è proibita, da noi comunque non si può usare, è una sostanza che fra le sostanze considerate le droghe, quindi come se uno usasse una sostanza proibita. È legale per scopi religiosi in Brasile, in Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela è trattata sia per scopo terapeutico che per scopo religioso. In Spagna è illegale il principio attivo, ma non è illegale il decotto, c'è una zona grigia. Negli Stati Uniti è illegale, però anche lì si possono fare delle deroghe per l'uso religioso, quindi è qualcosa di molto delicato, materia va trattata con delicatezza. Quindi 800240024, avete mai sentito parlare di pratiche sciamaniche, di una chiesa sciamanica, chiesa il termine sbagliato, di una, diciamo, propagazione di culto sciamanico? Soprattutto, avete mai sentito parlare della ayahuasca? Ayahuasca, è difficilissimo pronunciarla per me. Allora, Nello Ceccon, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Lei sarà inorridito per le cose che ho detto io, ma sono abbronzato, è un tema che non conosco. Allora, presento Nello Ceccon, fondatore del Centro Studio per lo Sciamanesimo, che dal 99 diffonde lo sciamanesimo in Italia, quindi è la persona che cercavo perché mi dia queste risposte. Sciamanesimo come pratica di guarigione e di crescita personale. Ha tradotto libri, articoli, è ospite del Politecnico di Milano per il Master SPEM, Spirituality Management. Ha conosciuto, diciamo, gli allievi diretti di Carlos Castaneda, che è un personaggio conosciutissimo in tutto il mondo, un antropologo che fece questa esperienza con uno sciamano Yuaki, Don Juan. Ha scritto tantissimi libri, sono il Vangelo per intere generazioni, capito? In cui lui si accosta a questo mondo che non conosceva, nel deserto della Sonora, con questo sciamano Don Juan e poi con i suoi allievi e con i suoi amici. Pian piano fa delle esperienze al di là di quelle che sono le esperienze che facciamo tutti i giorni noi, ma anche oltre quelle che possiamo fare quando ci beviamo qualche bicchiere in più. Detto questo, non voglio entrare in merito al fatto che è un fatto di cronaca e si sta indagando, però risulta che ci sia nel nostro paese un filone, diciamo, di trasmissione dello sciamanesimo o delle pratiche sciamaniche, reale e riconosciuto.
Allora, sicuramente esiste, però quello, perché lo sciamanesimo va a riempire un bisogno che abbiamo un po' tutti, che è quello della pratica spirituale, che, come ha detto lei, si può fare anche attraverso le religioni, però soprattutto con la cultura attuale è un po' più difficile. Detto questo, non dobbiamo confondere lo sciamanesimo con l'utilizzo di sostanze psicotropiche che alterano la coscienza, perché lo sciamanesimo è una pratica che è presente in tutto il mondo, dagli sciamani siberiani, ovviamente del Nord America, del Centro America, del Sud America. In Nord America si usa pochissimo l'utilizzo di sostanze psicotropiche, soprattutto nel circolo polare artico e da quelle zone. Si usa in Amazzonia, ma anche lì al giorno d'oggi è diventato qualcosa che non è più una pratica religiosa vera, ma io la chiamo una pratica ricreazionale, nel migliore delle ipotesi.
Ecco, storicamente, visto che lei ha approfondito questo termine, quando è avvenuto che l'uomo bianco occidentale, andando in certi territori, ha visto in Amazzonia, in questo caso, le persone locali che avevano questo loro filone di pratica religiosa, immagino non sempre così facilmente trasmissibile o conoscibile, hanno visto comunque si facevano il decotto con la ayahuasca e quindi, diciamo, benissimo, cominciamo a farcelo anche noi, e l'hanno importato. Quando è arrivato? È un fenomeno new age, quindi anni 60, 70 o ancora da prima? Quando è cominciato, allora, l'uomo occidentale a fare queste pratiche?
Io posso dire quello che so. Io ho studiato col professor Michael Arner, che era un antropologo americano che insegnava nelle università sia a est che a ovest, e lui ha sperimentato la ayahuasca negli anni, fine anni 50, in una sua ricerca antropologica, proprio tra i, adesso si chiamano Shuar, e però lui l'ha chiamata che è stata un'esperienza di morte quasi, e poi per fortuna è riuscito a riprendersi da questa esperienza. per dire come può essere profonda un'esperienza di utilizzo di ayahuasca. Poi si è non diffusa più di tanto negli anni 60-70. Quello che sento io è che si è diffusa molto a cavallo dei 2000, degli anni 2000, prima in Amazzonia o comunque nelle zone limitrofe dove appunto cominciavano ad arrivare i bianchi. E quello che è successo, quello che è la mia opinione, è che si è commercializzato anche in Sud America questo tipo di sostanze, io le chiamo così, potrebbero essere chiamate piante medicina, però a questo punto bianchi, americani, europei vanno lì, si può anche, io sono stato ad esempio in Bolivia, si può vedere su TripAdvisor dove si fa la migliore ayahuasca.
Allora, infatti io ricordo più, prima che fosse messa fuori, certo, ma è chiaro che fosse messa fuori legge in Italia. Ricordo che, ma le parlo di 4-5, prima del Covid sicuramente, c'erano l'offerta di weekend o giornate che si andava in dei centri e veniva proposta questa offerta. Non era fuori legge, quindi veniva proposta. In quel caso di cosa si trattava? L'offerta, diciamo, turistica, miracolistica, del rito sciamanico, che è qualcosa secondo me che assomiglia molto alla vicenda di cui stiamo parlando, perché ci fossero stati sciamani veri non ci sarebbero stati problemi probabilmente o di questo tipo. Di cosa si tratta? In quale settore, diciamo, delle nostre curiosità o delle nostre, diciamo, ricerche di diversità si va a infilare?
Allora, io vorrei essere il più obiettivo possibile, però la mia esperienza è che molte persone che vanno alla ricerca di questo avevano prima anche precedenti di utilizzo di altre sostanze. Questo qua.
Della ricerca di
una
nuova sostanza.
Questa è la mia esperienza personale. Questa è la mia esperienza personale di persone che, dopo, qualcuno, per carità, si può fare un'esperienza di ayahuasca una volta nella vita, e quello può essere anche un'esperienza di apertura, di entrare nella realtà non ordinaria, però anche quello è un'esperienza una tantum, ma non può essere un'esperienza che uno ogni settimana, ogni mese fa, assume queste sostanze, perché a quel punto diventa una dipendenza da droghe come le altre.
E soprattutto, come prendere un LSD, una cosa qualsiasi a quel
esatto,
punto.
Esatto, e l'altra cosa, giusto per entrare, io non conosco niente assolutamente, però ci sono adesso anche in Italia molti personaggi del Sud America che fanno l'ayahuasca in Italia, ma il loro background è ad esempio puramente urbano, vivono nelle città, nelle grandi città, che ne so, del Perù, del Cile, ha capito? Quindi non hanno nessun background. Purtroppo noi italiani, quando sentiamo parlare in spagnolo e magari fanno qualche bella canzone rituale, pensiamo che siano dei veri sciamani, in realtà non lo
quindi
sono.
Quindi sono il mago Don Nascimento del momento, qualcosa del genere. Don Nascimento,
esatto,
pure se lo ricorda, era il partner di Vanna Marchi, solo perché veniva dal Brasile, faceva il condomblé, faceva rituali voodoo e via dicendo, e tutti ci hanno creduto, perché c'è stato un periodo che facevano i rituali in diretta televisiva, Vanna Marchi e la figlia, mi ricordo esattamente, evocavano tutte le divinità possibili e immaginabili, facciamo da ridere la cosa. Quindi è un fenomeno di costume. Molto però, devo dire, so che vado a toccare corde probabilmente a lei care, la diffusione capillare delle opere di Castaneda ha fatto sì che si aprisse tutto un filone di curiosità in questa direzione.
Assolutamente sì, questo però è avvenuto negli anni 60. Castaneda poi ha un po' aggiustato le sue esperienze, tanto è vero che quando io ho cominciato a seguirlo, lui ha iniziato negli anni 90 dicendo che lo stato alterato di coscienza, che è quello che portano le sostanze, può essere raggiunto, ad esempio, lui diceva, con dei movimenti. Stanislav Grof con delle respirazioni e Marco Lerner, che è questo professore con cui ho studiato, con il suono del tamburo. Gli sciamani, shaman è una parola tunguso siberiana. Gli sciamani usano il tamburo per entrare in uno stato alterato di coscienza.
Ma ci fermiamo solo un istante, nello Shekhon, che devo dare le informazioni della borsa, poi riprendiamo con lei. Chiamate 800 24 00 24 se vi interessa o conoscete questo tipo di argomento. A tra poco.
Poi l'ho bevuto e mi sono messo lì ad aspettare che succedesse qualcosa. Boh, mezz'ora dopo praticamente ero nell'iperspazio. La sensazione era come era super, di super relax, però assolutamente lucido, lucidissimo. E poi, diciamo così, la sensazione era come di sognare da sveglio. Quindi in ogni momento ero consapevole di dove ero, di cosa stavo facendo, di tutto quello che stava accadendo. E faticavo. Quando aprivo gli occhi vedevo il mondo normale, diciamo così. Invece quando chiudevo gli occhi ho cominciato ad avere un'esperienza che è difficilissima da descrivere. Grandi, un sacco di colori, poi ho visto tutta la linea maschile dei miei antenati che portano il mio stesso cognome, quindi mio padre, mio cugino, mio nonno, mio bisnonno, fino al bisnonno, se no fino al nonno sono arrivato.
Beh, non è che si è andato tanto lontano. Questo è Andrea Cabassi, che nel suo canale YouTube parla di un'esperienza con la ayahuasca in Amazzonia. Chiedo scusa. Stiamo parlando a fronte, diciamo, dell'episodio accaduto in Veneto, dell'uso non soltanto terapeutico ma anche religioso di sostanze psicotrope, che per un certo periodo ha rappresentato un filone di moda in tutta Europa, e pare che anche in Italia sia abbastanza presente. Se n'era un po' perso, diciamo, il contatto, perché dal 2020 questa sostanza non è più permessa, una sostanza proibita, ma oggi questo episodio triste di cronaca ci porta a una realtà che forse è il caso di approfondire e capire. Nel frattempo ho fatto una ricerca, mi chiedevo quando abbiamo cominciato a conoscere la ayahuasca noi in Italia, noi diciamo in Occidente, e viene dal 1851, è un etnobotanico inglese che osservò in Brasile presso il rio Vaupés una popolazione di Tucano che preparavano appunto questo decotto visionario con una decotta a base di liane. Lo bevve e capì che era una cosa particolarissima, portò questi campioni in Italia. In Italia poi c'è stato tutto un fenomeno anche artistico, anche di tendenza legata alle sostanze psicotrope. Stiamo parlando con Nello Ceccon, che è fondatore del Centro Studi per lo Sciamanesimo. È una persona che ha studiato profondamente, seriamente questo fenomeno, ha tradotto libri, parla in università, soprattutto ha contatti con quelli che sono, diciamo, i più grossi studiosi di questo fenomeno, dello sciamanesimo, e ha avuto contatti anche con, diciamo, gli eredi spirituali, non so se è il termine giusto, di Carlos Castaneda, che è l'antropologo che ha scritto tantissimi libri, sono diventati un cult, delle sue esperienze appunto nel deserto di Sonora con questo sciamano Don Juan, che gli insegnava appunto ad entrare in una realtà separata, che è un po' quello di cui parla questo signore nel suo canale YouTube. Però mi sembra aver capito che assumere la sostanza senza essere in un preciso filone sapienziale e con la guida giusta, semplicemente farsi un trip, vede i colori, vede il nonno, il bisnonno, il padre, ma non mi pare un'esperienza particolarmente profonda o che apra, diciamo, illuminazioni su realtà che non vediamo. Nello Ceccon.
Ma infatti molto spesso, almeno anche la mia piccola esperienza, viene usato in cerimonie, in rituali, ad esempio in rituali di affiliazione, in rituali di passaggio. Sicuramente può essere anche utilizzata come diciamo processo di guarigione, ma questo viene utilizzato da quelle che sono viene somministrato a persone che sono per loro dei veri e propri dottori, quindi hanno un background di una vita passata a studiare e utilizzare queste sostanze.
Ma mi hanno chiamato curandero per questo, perché è la persona che porta la cura. Poi la cura va su piani molteplici, non soltanto su quello del malessere fisico, probabilmente sono tutti collegati in una certa visione della vita, ma il curandero cura fondamentalmente.
Sì, ma ha ricevuto un training di anni e anni di esperienza e soprattutto è vissuto in un ambiente che culturalmente, per esempio, gli spiriti sono veri. Da noi gli spiriti cosa sono? Non lo sappiamo più cosa sono. Quindi culturalmente anche sono cose completamente diverse, quelle che si vivono o che vivono i popoli indigeni nelle loro terre. Qui da noi, sì, la testimonianza è perfetta, che tra l'altro poi non è neanche un'esperienza propria, è un'esperienza della pianta, quindi non è veramente endogena queste esperienze, sono indotte dalle piante, dobbiamo capire questo. E questo non è il vero sciamanesimo, il vero sciamanesimo è un percorso interiore dell'anima che va fatto con cura, con cautela, con dedizione, non in un weekend di trip, insomma, perché questo è quello che avviene adesso.
Però mi dica una cosa, questa è una mia curiosità. Se uno volesse, teoricamente, dire benissimo, sono appassionato a questo filone religioso di crescita interiore, voglio seguirlo. Non è un limite, a questo punto uso proprio la parola giusta, l'appartenenza etnica, perché lo sciamano è fortemente legato alla terra, ai suoi spiriti, ai suoi antenati, all'origine di tutta la sua stirpe. Poi una persona che nasce nel centro di Roma o nella periferia di Milano, andare nel deserto di Sonora e riagganciarsi esattamente ha le stesse realtà separate, le stesse manifestazioni dell'essere che noi non conosciamo, che non arriviamo a cogliere, non sono proprie per le popolazioni, non è legato alla terra in cui si manifesta, diciamo, il filone.
Allora, sicuramente è collegato con la terra, per esempio, però conosco delle persone che sono vissute, che ne so, fino a 20 anni in una grande città e poi si sono trasferite nel deserto di Sonora e dopo anni e anni di stare lì sono diventati magari anche loro curanderi, però anche questo quando sono entrati veramente in profondità nei costumi, nelle usanze, sono stati adottati dalle famiglie indigene. E quindi dopo anni e anni e anni di permanenza, non di visite turistiche, ma di permanenza, anche noi bianchi, non c'è differenza di razza, ma è proprio un fatto prevalentemente culturale, ma paradigmatico, cioè nel senso che dobbiamo cambiare in profondità le nostre convinzioni.
Non parlavo di razza, parlavo proprio di un legame profondissimo, sì, con quello che è proprio il genio della stirpe, e questo ha visto il nonno e il bisnonno, ma lo sciamano probabilmente è tale perché c'è stata una trasmissione diretta da persone che l'hanno passata a lui, ma perché vivevano come lui da un numero immemore di generazioni.
Sì, voglio dire, dobbiamo capire anche che cosa intendiamo per sciamanesimo. Sciamanesimo, c'è un archeologo sudamericano che si chiama Davis Lewis Williams che ha studiato i petroglifi che ci sono soprattutto in Sudafrica. E lui, secondo lui, praticamente queste capacità di muoversi nelle realtà non ordinarie è dentro a ciascun essere umano. E questo è vero, questo noi lo vediamo tutti i giorni. Il modo con cui entriamo in questa esperienza però può essere diverso e varia da cultura a cultura. Ad esempio noi in Italia, teoricamente, ma non vorrei poi creare, è stato praticamente abolito, ma una volta si usava la datura. La datura cresce tranquillamente da noi, che era la stessa che usava anche Don Juan, ma nessuno più la usa perché non lo sappiamo usare e non lo vogliamo neanche usare, per dire.
Non usava il peyote Don Juan, forse memoria un po'.
Sì, no, ne usava almeno tre tipi, il peyote, lo psilocilli e anche la erba del diavolo, che sarebbe la datura. Quindi ne ha usate parecchie a quel tempo.
Se lei la chiama erba del diavolo, è qualcosa che ho sentito dire nelle mie campagne comunque, è una cosa che ricordo,
esatto,
io.
È la datura, sì, è la datura. Ma per dire, ma non è quello non è sciamanesimo. Io ribadisco ancora, se uno vuole trovare una via di guarigione, la può trovare, la deve trovare non attraverso l'appoggio di sostanze, ma attraverso un lavoro profondo, interiore, ovviamente guidato da persone che hanno attraversato gli stessi problemi, hanno fatto le stesse esperienze, e che quindi è possibile una via spirituale sciamanica non religiosa anche nel mondo occidentale, ma non per me, questa, non attraverso l'utilizzo di sostanze, non attraverso, perché quello è falso sciamanesimo, in qualche modo visto nel nostro contesto.
Però se uno vuole creare subito il fenomeno e dare l'idea alle persone che non hanno buttato via i loro soldi, secondo me lo sciamano sudamericano che arriva in trasferta pieno di conoscenze, che organizza lo stage con i ragazzi che probabilmente pensano di passarsi un fine settimana un po' diverso, ecco, è tutto un altro contesto. Noi ci fermiamo ancora un istante per le informazioni del traffico, poi abbiamo Paolo da Venezia, sentiamo subito lui. Allora, intanto grazie ad Anna Riva, Elisabetta Fusconi a Milano, a Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma. Abbiamo nominato la datura, subito mi hanno mandato le foto gli ascoltatori. Sono quei fiorellini a forma di campanula rovesciata, bianchi, un po' gialli, che si trovano di questa stagione ovunque. Però non ve li mangiate perché potrebbe dar dei problemi. Non è un mistero, chi sta in campagna, che conosce un po' le erbe, lo sa che è un'erba che non bisogna mangiarsi, naturalmente, l'erba del diavolo. Sentiamo intanto Paolo da Venezia, poi chiediamo qualche altra informazione. Paolo da Venezia, pronto? Buongiorno.
Pronto, buongiorno signor Nicoletti, buongiorno. Io guardi, chiamo per sconsigliare chiunque sia all'ascolto in questo tipo di pratiche, lo dico sulla base di esperienza di più di 20 anni fa che ho avuto. Io ho avuto un'esperienza di un annetto di training con un gruppo sciamanico, tra l'altro piemontese, niente di così esotico. Però mi è capitato di avere delle esperienze così forti da essere quasi un colpo mortale alla mia capacità di essere.
E che sostanze, prendeva?
E che sostanze prendeva? Senza prendere nessuna sostanza. Non si poteva quasi fumare, caffè, solo caffè d'orzo, bisogna evitare gli zuccheri, niente carne, quindi mi colpisce rendermi conto che io ho fatto delle esperienze simili a quelle che venivano descritte dalle persone che hanno preso queste sostanze, perfettamente pulito.
Ma come erano indotte? Scusi, no, poi mi spieghi come erano indotte, perché non è che uno schiocca le dita.
Fatto che certo, queste cose nel mio caso non erano indotte, ma sono venute non essendo chiamati di rilassamento, di meditazione, ed erano cose veramente forti che se io non fossi una persona molto molto ironica non avrei superato.
Beh, però mi faccio un esempio, mi faccio un esempio di questa esperienza. La metodologia per raggiungerla e cosa accadeva?
Guarda, ti basta fare la doccia fredda tutte le mattine, poi dopo quei 5 minuti ti metti sotto le coperte, stai lì, senti il calore che promana dal nucleo del tuo corpo, ti beatifichi, e a un certo punto però arriva qualcuno che tu non hai chiamato. E guardi, sto quasi tremando perché è stata un'esperienza molto 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 forte.
Me la spieghi, però qualcuno ne ha chiamato, sì, una visione.
Non vorrei essere ritenuto un visionario.
Certo, ma non la giudico.
Sono venuti un paio di, chiamiamoli, persone da un altro mondo, erano invisibili ma assolutamente presenti, e mi hanno fatto una prova. Io l'ho superata e sono qui a parlarne ridendone. Però
e qual era la prova che l'hanno sottoposta?
Mi hanno minacciato silenziosamente con armi taglienti e hanno voluto vedere la mia risposta istantanea a questa minaccia. La mia spiegazione
lei,
è quella.
Lei ha percepito degli spiriti ostili che l'hanno messa alla prova?
È una descrizione, non avendo fatto niente, quindi ripeto, non mettiamoci in discorsi che magari sono più grandi di noi, e attenzione.
Non lo dico con ironia, ho perfettamente
sicurezza che uno stressando il proprio corpo attraverso le pratiche può avere comunque esperienze non ordinarie, questo mi sembra abbastanza accertato. Volevo capire esattamente che lei ha avuto, comunque aveva delle avvertiva delle presenze e riusciva a gestirla, poi diciamo queste presenze.
Sì, l'ho gestita con grande mia sorpresa, mi sento proprio figo perché ho fatto esattamente quello che dovevo fare.
Perché le era stato detto però,
No, assolutamente no. Questo mi è capitato tra il capo e collo, però ho risposto bene.
Ha qualche domanda da fare al nostro ascoltatore? Non l'ho cercato io, ci ha cercato lui. Questo tipo di esperienza, come la possiamo classificare nell'ambito del discorso che stiamo facendo?
Allora, avere una guida... Sì, è un'esperienza di realtà non ordinaria e, come dicevo prima, può essere spontanea, può essere indotta da dei suoni, può essere indotta dalla danza, sicuramente anche dal caldo freddo, probabilmente era entrato in uno stato ipnagogico tra la veglia e il sonno, dove appunto non ce ne accorgiamo, ma molto spesso quando passiamo in maniera lenta dalla veglia al sonno e dal sonno alla veglia abbiamo come delle allucinazioni.
Sono dei sogni lucidi, cose. Dei sogni lucidi. Che
no,
noi siamo...
no, non sono sogni lucidi, sono proprio delle visioni che arrivano, non siamo lucidi però arrivano. Quindi si aprono degli squarci verso qualcosa che è vero. Probabilmente il signore non aveva un background, una preparazione e una guida che gli avrebbe insegnato come gestire senza spaventarsi queste cose, perché queste cose avvengono molto spesso, dobbiamo solo conoscerle, dobbiamo solo non averne paura, parlarne e capire un po' come affrontarlo. Questo avviene nelle molte culture indigene, non avviene più nella nostra cultura e quindi siamo disorientati in tutti i modi. Quindi,
quindi ecco perché esisteva un'epoca nei suoi studi, nella sua visione della vita, che non è assoluta, la sua visione che ci sta raccontando, in cui diciamo tutti gli uomini avevano questa possibilità di entrata e uscita con un mondo parallelo, con dimensioni che noi non percepiamo con i nostri sensi. Noi lo sappiamo, questo anche la fisica quantistica lo dice, che esistono dimensioni della realtà che non percepiamo perché vediamo in maniera banalmente tridimensionale noi. Ecco, l'uomo ha sempre avuto in tutte le culture possibilità di entrare e uscire, poi a un certo punto si è dimenticato questa possibilità.
Sì, non sappiamo più gestirla, non ne diamo più importanza ed ecco perché poi le persone sono alla ricerca di qualcos'altro come queste sostanze che invece aprono in maniera, io dico non naturale ma artificiale, a queste realtà qua. In realtà ci sono, in verità ci sono, dobbiamo solo impararle a gestirle. E questo è il vero sciamanesimo, è una pratica di rivelazione diretta in cui sappiamo cosa fare e quindi ci vuole una formazione, ci vuole un cambiamento culturale che richiede anni e anni e anni. Per farlo.
Lei da quanti anni è che si occupa di queste cose? Per far capire il tempo necessario. Quanti anni sono che si occupa di queste cose?
La mia prima, io sono un ingegnere, tra l'altro, e non avevo mai visto niente. Nel 1998, con il suono del tamburo semplice, ho visto per la prima volta degli spiriti benevoli. Solo con il suono del tamburo. E da lì per me è come se si fosse aperto un mondo. E da questo mondo poi mi sono, in qualche modo, non ho preso paura perché ero guidato da delle persone che avevano studiato per esempio con Michael Lerner e che quindi con questo professore, e quindi mi sono affidato.
Benissimo. È una porzione delle possibilità di vedere il mondo e vedere l'esistenza. Per noi non ci meraviglia, la veggente che vede la Madonna diventa un fenomeno di costume, ne parlano le televisioni, può essere una cialtrona o può essere veramente vede la Madonna, questo poi lo stabilisce l'autorità spirituale. Qualcun altro può rompersi il livello di barriera che abbiamo con realtà che non conosciamo e qualcosa filtrare. È un punto di vista rispettabile e da conoscere se qualcuno è interessato, ma non certo andando da il primo sudamericano che passa e ti dice bevi questa, vedi roba bella. A domani.